Scientificast, il podcast più ascoltato dei poliziotti con le mascherine rosa, episodio 391.
Benvenuti a questa nuova puntata. Ai microfoni ci siamo io, che sono Valeria.
E io che sono Giuliana. Ciao Vale.
Ciao. Che bello registrare di nuovo insieme.
È vero, dopo che ci siamo addirittura incontrate dal vivo qualche mese fa, adesso torniamo ai microfoni.
Esatto. Ormai, visto che tutti non possono viaggiare, ma comunque la gente viene a Ginevra per un motivo o per l'altro, quindi sono riuscita a vedere sia te che Andre, quindi mi ritengo fortunata che in periodo pandemico di aver... cioè ci sono più persone di Scientifica sta a Ginevra che in Italia.
È vero. Il CERN attira tutti, questa è la verità.
Sì, no. Anche perché altre attrattive, va, la fondue, lo jet d'eau, però poi diciamo che Ginevra non è esattamente la città più famosa per attrattive turistiche.
Comunque abbiamo in serbo per voi una puntata stratosferica, come al solito, in cui parleremo di un argomento nuovo, i virus.
Bah, no, però è un articolo appena uscito, quindi è nuovo. Virus e malattie autoimmuni, mettiamola così. Poi lasceremo la parola a Luca, che ci parlerà di colloidi.
E infine io vi parlerò di una storia molto, direi, poco nota, ma anche quasi commovente, di una fisica dimenticata da tante persone.
Non vediamo l'ora.
Detto così, con questa presentazione, secondo me interrompono tutti prima.
No, è già alzato le aspettative all'inizio con una puntata stratosferica, quindi io sono veramente curiosa di sentire questa storia. Ma prima parliamo dei virus.
Certo.
Che strano.
Non che strano, un argomento nuovo, ho detto.
No, in realtà è appena uscito un articolo su Science, di cui si sta già parlando molto, che trova una correlazione tra la sclerosi multipla e l'infezione con un virus che è il virus di Epstein-Barr. Però facciamo un passo alla volta perché sennò ci perdiamo subito. Che cos'è la sclerosi multipla? La sclerosi multipla è una malattia autoimmune in cui... progressivamente il sistema immunitario inizia ad attaccare la mielina, che è la sostanza che ricopre gli assoni, ed funziona proprio come una sorta di isolante e quindi permette che il potenziale, l'impulso elettrico passi correttamente all'interno del neurone. Capiamo che se viene a mancare la mielina, se viene distrutta la mielina, l'impulso elettrico non passa più correttamente all'interno del neurone e quindi ci sono poi tutta una serie di problemi legati al soprattutto di movimento, ma legati proprio al fatto che i neuroni non funzionano più correttamente. È una malattia progressiva, quindi inizia con sintomi più lievi e poi diventa sempre peggio ed è ovviamente fortemente debilitante per tutte le persone che ne sono affette. E da anni si studia questa patologia cercando di capire quali sono le cause. Sappiamo che ci sono dei fattori scatenanti, quindi sappiamo che ci possono essere delle familiarità, quindi ci sono rischi maggiori per chi ha già casi in famiglia di sclerosi multipla, però questi normalmente sono circa il 10% di tutti i casi, quindi nel 90% dei casi, anche senza persone in famiglia con la sclerosi multipla, si può sviluppare questa patologia. E da anni si cerca di capire quali possono essere le cause. Ci sono altri fattori noti che possono avere un ruolo, ad esempio la vitamina D sembra essere importante, quindi anche l'esposizione al sole, soprattutto nell'età infantile. E ad esempio sono interessanti degli studi che mostrano come popolazioni magari anche, cioè popolazioni soggette a migrazioni, quindi è stato fatto uno studio su tutti quelli che erano poi migrati in Israele dopo dopo che era stato istituito lo Stato di Israele, e visto come, essendo un paese esposto maggiormente al sole rispetto ai paesi da cui provenivano alcune di queste persone, come ad esempio dalla Svezia o da paesi scandinavi, si vedeva una diminuzione del rischio di sclerosi multipla rispetto a simili popolazioni che erano rimaste a vivere nei paesi scandinavi, ad esempio. Oppure il rischio di fumare aumenta il rischio di sclerosi multipla. Ma un altro fattore che sembra aumentare il rischio di sclerosi multipla è appunto l'infezione con il virus Epstein-Barr. Il virus Epstein-Barr, chiamato anche EBV, perché è abbreviato Epstein-Barr virus, è un virus della famiglia degli herpes, quindi come tutti si ricordano, perché tendo a parlarne sempre, un herpes è per sempre. Quando ci infettiamo con... Quando ci infettiamo,
che bei regali, no?
Che bei regali. Quando ci infettiamo con un virus dell'herpes, rimane continuamente all'interno del nostro corpo. Cioè, tutti i virus della famiglia degli herpes sono capaci di rimanere latenti. Ne abbiamo parlato l'ultima puntata in cui c'ero io insieme a Luca, del fatto che l'herpes simplex, quello che dà la lesione sul labbro, è capace di rimanere nascosto nei neuroni. Invece il virus di Epstein-Barr è capace di rimanere nascosto tutta la vita all'interno dei linfociti B. Però al di là di questo ha delle caratteristiche simili, quindi sono sempre virus molto grossi, con molti geni all'interno, con del DNA, sono, quindi le caratteristiche strutturali sono molto simili in tutta la famiglia. Ora, si sapeva già che c'era una correlazione tra essere positivi al virus di Epstein-Barr e l'incidenza di sclerosi multipla, ma in questo nuovo studio ha avuto più clamore perché hanno a disposizione moltissimi campioni di sangue di militari americani, quindi hanno avuto accesso a questa enorme banca dati di militari americani tra il 1993 e il 2013. Quindi si parla di 10 milioni di soldati che ogni 2 anni devono fare uno screening per la positività a HIV. E però quello che resta da questi campioni di sangue che gli vengono prelevati vengono stoccati. E quindi hanno pensato bene di andare ad analizzare questi sieri di tutti questi soldati per andare a trovare quali erano positivi o negativi per il virus di Epstein-Barr. Prima di continuare bisogna dire un'altra cosa importante, è che il virus di Epstein-Barr è un virus estremamente diffuso nella popolazione, cioè si stima che circa il 95%, 94% della popolazione sia positivo, quindi siamo stati tutti quasi esposti al virus di Epstein-Barr. Quindi loro cosa fanno? Vanno a vedere, vanno ovviamente a cercare i campioni negativi soprattutto e monitorano poi con questi ogni 2 anni se alcuni di questi campioni negativi diventano positivi e poi rapportano quindi i casi di chi è diventato positivo a Epstein-Barr e quelli che invece sono rimasti negativi e vanno a vedere poi chi sviluppa la sclerosi multipla. Quello che vedono è che essere stati esposti quindi a diventare positivi, quindi avere l'infezione da Epstein-Barr, porta poi a un rischio di circa 32 volte maggiore di sviluppare la sclerosi multipla. Fanno anche degli studi in cui vedono che in seguito all'infezione in questi pazienti si vede anche un aumento di proteine che sono associate a danno neuronale. Quindi in realtà questo è proprio solo un indizio, non è il dato più forte. È proprio il fatto che si veda che c'è un aumento di rischio legato, quindi nello stesso cohorte, nello stesso gruppo di pazienti, se c'è questa infezione con Epstein-Barr, allora è più alto il rischio di sviluppare la sclerosi multipla. C'è da dire però che, come dicevo prima, il 95% della popolazione è positivo a Epstein-Barr, quindi non è l'unica causa, cioè se il 95% della popolazione è positivo a Epstein-Barr non vuol dire che il 95% della popolazione ha la sclerosi multipla. Per quindi fortuna. Diciamo che questo virus è uno dei fattori, mettiamola così, che porta allo sviluppo di sclerosi multipla, e bisogna ancora capire, cioè c'è ancora un sacco da capire, però è un'altra prova, perché c'erano poi già degli altri studi, degli altri dati che erano a sostegno di questa teoria, del fatto che questo virus avesse questo ruolo, ma questo studio nuovo ha il vantaggio di avere questo grosso numero di pazienti su cui è stato possibile fare questo studio longitudinale con più campioni per lo stesso paziente nell'arco di ogni 2 anni. E da qui potremo poi aprire un mega discorso su virus e malattie autoimmuni, che in generale si può poi riassumere basta pensare al fatto che quando c'è un'infezione, come penso, ovviamente tutti oggi pensiamo al Covid, ma qualsiasi infezione porta con sé dell'infiammazione, e un'infiammazione può poi portare a, soprattutto se cronica in alcuni casi, comunque poi possono esserci varie variabili, mettiamola così, può portare poi a problemi per il sistema immunitario. In realtà il sistema, il motivo per cui alcuni virus sono stati associati a malattie autoimmuni è legato anche al fatto che alcune proteine virali possono essere, tra virgolette, possono indurre anticorpi. Beh, quindi io mi infetto con quel virus. Quel virus ha la proteina X. La proteina X ovviamente stimolerà la produzione di anticorpi che riconoscono la proteina X. Ma questi anticorpi possono a loro volta cross-reagire, quindi reagire contro la proteina X, ma se la proteina X è simile a un qualcosa del mio corpo, allora quegli anticorpi legheranno sì la proteina X, però continueranno a essere in circolo anche quando magari l'infezione è finita e riconosceranno qualcosa di simile alla proteina X che è normalmente nel mio corpo, che non deve in teoria stimolare una risposta immunitaria, ma nel momento in cui ho prodotto questi anticorpi generano questa infiammazione persistente. E si pensa che alcune infezioni possano avere questo ruolo. Ed è ovviamente importante capire esattamente quali sono i meccanismi, perché, tanto per cambiare, è importante perché si può avere un vaccino e prevenire questo tipo di meccanismi. Quindi se pensiamo veramente che il virus dell'infezione da Epstein-Barr sia un trigger, uno stimolo, per un punto di partenza per lo sviluppo della sclerosi multipla, se riusciamo veramente a vaccinare la popolazione prima dell'infezione, vuol dire che possiamo prevenire la sclerosi multipla, che ovviamente sarebbe un enorme successo. E tanto per rimanere nel campo dell'attualità, Moderna, quindi il produttore di vaccini che ormai tutti conosciamo per il vaccino mRNA del Covid, ha in fase clinica proprio un vaccino per Epstein-Barr. E oggi, con questa prospettiva di poter anche avere un impatto positivo su chi ha la sclerosi, cioè sulla potenziale popolazione che sviluppa sclerosi multipla, ovviamente è un importantissimo obiettivo.
Certo, anche perché sono malattie che veramente fanno tanta paura, almeno a me fanno paura, conosco persone che alla mia età, 30 anni, hanno scoperto di averle e immagino che ancora prima che possano comparire tutti i segni della degenerazione sia proprio difficile convivere con il pensiero che questi possano svilupparsi, quindi avere qualche chance in più di evitare queste malattie, senz'altro qualcosa che auspichiamo avvenga prima possibile.
Assolutamente.
Bene, allora che dici? Passiamo all'intervento di Luca?
Sì, Luca, per questo intervento esterno ci parlerà di autoassemblaggio, che è la traduzione di self-assembly, di colloidi attivati da luce o gradienti chimici per la creazione di materiali ispirati a sistemi biologici.
Sembra non difficile, sembra che... ma non lo è.
E non lo sto leggendo, non si capisce che sto leggendo. Vai, Luca.
L'hai imparato a memoria.
Benvenuti in questo intervento esterno, io sono Luca e oggi in solitaria volevo parlarvi di un fenomeno chiamato autoassociazione o self-assembly dall'inglese. Può sembrare un concetto astruso e difficile da capire, ma è una cosa che vediamo nella vita di tutti i giorni, vediamo in tutti, nella materia in generale, ed è quel processo tramite il quale delle strutture molto semplici, associandosi, vanno a formare dei sistemi complessi. Partiamo dalle rocce, ai cristalli che costituiscono appunto gemme o anche alle cellule che portano eventualmente alla formazione di tessuti, di organi, ed eccetera. Dal punto di vista molecolare, questo può essere spiegato come sistemi semplici, che chiamerò in questo caso colloidi, i quali aggregandosi portano alla formazione di strutture più complesse. Che cos'è un colloide? Un colloide, nel caso particolare, è un aggregato di atomi, un'entità che può andare dalle dimensioni del nanometro, quindi un milionesimo di metro, fino al millimetro. Parliamo di un range abbastanza ampio, che però sono in grado di poter aggregare minimizzando la loro energia, formando dei sistemi complessi. Colloidi presenti nella vita di tutti i giorni sono per esempio il latte, che è una dispersione di grassi in acqua, oppure una vernice, che è una dispersione di solidi in acqua, oppure il fumo, che invece ad esempio sono particelle solide disperse in aria. Consideriamo, per semplicità, il caso del latte. Quando pensiamo a una goccia di grasso che si disperde in acqua, vediamo come essa tende a formare una struttura circolare, una goccia appunto. Questo perché l'aggregazione di molecole costituenti il grasso è in grado di poter minimizzare la propria energia e formare una struttura più conveniente, che è appunto questo strato lipidico. C'è un'analogia, abbastanza palese, con quello che succede all'interno delle cellule. Le cellule sono costituite da un doppio strato di lipidi, il quale, quindi aggregando questi lipidi insieme, quindi strutture più semplici, si aggregano a formare questo doppio strato che contiene all'interno tutti quelli che sono gli organelli e le strutture, il DNA necessari per la vita della cellula. Quindi da qui il collegamento poi alla cellula che forma tessuto e che forma organo. Ora, dove si inserisce questo all'interno nell'ambito della progettazione di materiali, ad esempio? La progettazione di materiali è un ambito che, quando sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista accademico, ha portato finora alla preparazione di strutture di materiali, appunto, che sono statici dal punto di vista applicativo. Cioè significa che se si riesce ad impartire una particolare funzionalità, per dire una bottiglia di plastica, quella funzionalità della bottiglia di plastica non cambia nel tempo, oppure non cambia se io vado ad applicare quello che è uno stimolo esterno. Cioè io posso schiacciare, rompere la bottiglia di plastica, la sua funzione però è la stessa. Che significa? Vuol dire che a livello atomico e molecolare la bottiglia d'acqua, la bottiglia di plastica in questo caso, non risponde a uno stimolo esterno. E questa è qualcosa, è una risposta, è un tipo di un comportamento che è tipico di sistemi che sono cosiddetti adattativi. Un sistema adattativo, come ad esempio tutti i tessuti e le cellule costituenti gli esseri viventi, si basa su fenomeni di autoassociazione di strutture più semplici che possono operare in condizioni di non equilibrio. Non equilibrio, ecco, spieghiamo bene che cosa significa questa situazione. Significa che quando c'è uno scambio, per esempio nel caso delle cellule dall'interno verso l'esterno, di materia e di energia con l'ambiente, questo sistema è in grado appunto di adattarsi agli stimoli esterni. La scienza dei materiali è molto interessata a poter impartire questo tipo di funzionalità ai materiali che utilizziamo nella vita di tutti i giorni, ad esempio nella creazione di strutture dinamiche che sono responsive, che rispondono quindi ad uno stimolo esterno. Facciamo un esempio di nuovo dal punto di vista biologico per poterlo poi correlare ad un'applicazione che è stata fatta ultimamente da un articolo che vi riporto qui da Physics Today. Allora, parliamo sempre di una struttura all'interno della cellula che sono i microtubuli. I microtubuli sono delle strutture impiegate nei sistemi di replicazione cellulare. Una cellula si riproduce tramite mitosi, portando alla formazione da una cellula madre di due cellule figlie, e normalmente quando la cellula non va incontro alla divisione, i microtubuli sono presenti nativamente nella cellula, ma in uno stato di riposo, cioè non come un sistema, potremmo dire, disordinato. Quando però la cellula va incontro al processo di replicazione, avviene una cascata di processi chimici all'interno della cellula, per cui questi microtubuli tendono a, si dice, polimerizzare, cioè a formare, ad associarsi per formare delle strutture allungate, più complesse, che poi progressivamente, eventualmente, portano alla scissione della membrana e la separazione finale della cellula in due cellule figlie. Questo esempio che cosa ci può dire? Ci può dire che un sistema disordinato, quindi microtubuli nello stato nativo, quindi non nel caso di mitosi. Se sottoposti a uno stimolo esterno, possono cambiare la loro struttura, quindi aggregare per formare una struttura più complessa, che eventualmente li porta poi a svolgere una determinata funzione. Questo avviene allo stesso modo dal punto di vista anche dal punto di vista sintetico. È stato fatto per la creazione di analoghi di membrane, appunto, che vengono chiamate vescicole. È stato fatto, per esempio, nella creazione di sistemi chiamati hydrogel, cioè quindi dei gel costituiti da polimeri o zuccheri, comunque delle molecole più complesse, che sottoposte a degli sforzi sono in grado di cambiare la loro struttura, quindi passando da solido a liquido, quindi a seconda degli stimoli esterni. Ma manca ancora qualcosa. Che cos'è che va a caratterizzare in maniera specifica un sistema biologico da un materiale sintetico? Come abbiamo detto, appunto, è l'interscambio continuo di materia ed energia tra l'interno e l'esterno della cellula. All'interno della cellula, continuando il discorso delle membrane, appunto, c'è un meccanismo di regolazione e quindi tutta quella serie di sistemi che vanno appunto a regolare l'attività della, ad esempio, della membrana. Quindi mancano tutta quella serie di meccanismi dedicati alla regolazione, appunto, dell'attività di questi sistemi biologici. È possibile ricrearli in laboratorio? Si possono semplificare, perché appunto è quello che si va a fare, in modo tale da poter essere ricreati? Questo sì, sinteticamente è stato fatto, però prendiamo due esempi, macro esempi. Abbiamo detto che c'è bisogno di interscambio di materia ed energia, quindi la cosa più semplice che ci verrebbe in testa, se fossimo dei chimici sintetici o dei fisici, oppure fisici di meno, diciamo, dai, oppure studiosi scienziati dei materiali, è quello di utilizzare appunto delle piccole molecole che possono fungere da tramite, appunto, da moneta di scambio all'interno di questi sistemi, per poterli portare da uno stato disordinato ad uno stato ordinato, e quindi questo comporterebbe un abbassamento dell'energia interna del sistema, in modo tale che lo stato ordinato sia per loro quello più efficiente. Questo è stato fatto, ad esempio, su degli studi per la creazione di membrane sintetiche. Le membrane sintetiche possono essere impiegate, ad esempio, non so, l'AirWick, quello che abbiamo, che qualcuno ha nelle auto. Sono delle membrane che permettono il rilascio di profumo. Queste hanno una certa porosità, avranno una certa permeabilità, e quindi in base alla temperatura, in base alle condizioni di temperatura, sono in grado di poter rilasciare il profumo nell'ambiente della macchina. C'è stato uno studio che permette di poter, ora al di là del caso specifico dell'AirWick, che permette di poter cambiare la permeabilità di membrane, andando a modificare l'autoassociazione di molecole che vengono depositate sulla superficie. Che significa? Se su una membrana standard sono stati depositati dei polimeri abbastanza corti, che sono chiamati brush polymers, quindi come se formano appunto una spazzola sulla superficie di questa membrana, e aggiungendo, cambiando la concentrazione di sali sulla superficie della membrana, è possibile far cambiare forma, struttura a queste molecole, per cui vanno ad allargare o a stringere la porosità della membrana, e quindi andando a cambiare la permeabilità della membrana. Come può essere indotto il cambiamento dei sali, quindi questa variazione della concentrazione dei sali? Ad esempio per le membrane che vengono impiegate nello scambio e nella purificazione delle acque. Un altro esempio invece molto interessante è... Abbiamo parlato quindi di molecole che possono fungere da carburante, che possono fungere da sistema di scambio. C'è un problema, è che appunto dopo un certo periodo, ecco, ritorniamo sempre al discorso che la natura è molto più elegante e molto più efficiente di tutto ciò che viene sintetizzato dall'uomo, questo lo sappiamo, però ci proviamo, diciamo. Cos'è che cambia? Un meccanismo di eliminazione degli esausti. vorremmo dire. Cioè, una volta che questa membrana si va a saturare, cioè nel senso le molecole, questi che vengono depositate sulla superficie, si vanno a saturare con questi sali che vengono con cui le andiamo a nutrire, possiamo dire, la membrana non funziona più. Quindi c'è bisogno di ripulirla e rimetterla di nuovo per poterla farla rifunzionare. Questa cosa a livello dei sistemi biologici ovviamente non avviene, perché abbiamo dei meccanismi di regolazione, come ad esempio le pompe a livello delle membrane, che oltre a favorire il meccanismo di scambio con l'ambiente esterno, sono anche in grado di eliminare i materiali di scarto all'interno dello stesso ciclo, oppure di un ciclo che viaggia parallelamente a quello dei nutrienti, ad esempio. Però è già era un esempio che mi piaceva riportare. Un altro esempio di carburante che possiamo dare a questi sistemi per poter indurre l'autoassociazione è ad esempio la luce. Ci sono delle particolari molecole che sono chiamate azza derivati, ma che però, come detto, come avviene allo stesso modo per questi polymer brushes di cui ho parlato prima, sono in grado, in questa volta in presenza della luce, di cambiare la loro struttura nello spazio. E questo può essere un altro modo per poter regolare il meccanismo di autoassociazione. Appunto, anche di nuovo facendo un altro esempio sempre con le membrane, è possibile creare delle membrane che sono rivestite con queste particolari molecole, e appunto irradiandole è possibile far cambiare la permeabilità della membrana. Ora, tutto questo volevo parlarvi di questo, diciamo, di questi sistemi, perché penso siano molto affascinanti e sono presenti naturalmente. E questo ci fa capire quanto risulta essere, per quanto sia sempre un passo più avanti con la tecnologia e lo sviluppo di materiali, non si riesce mai a raggiungere quel livello di complessità, ovviamente, che la natura ha creato con milioni di anni di evoluzione. Però questo tipo di approccio ci permette inoltre anche di fare un altro ragionamento. Si sta viaggiando non più verso lo sviluppo di materiali per sé, cioè materiale di cui io voglio creare un nuovo materiale che vada ad avere questo tipo di funzionalità, che vada ad essere migliore di un sistema precedente, per cui io investo solo nella creazione del materiale per sé e non nell'ottimizzazione, nel miglioramento. Lo studio di dato associazione quindi ci permette di andare a migliorare quelli che sono i materiali preesistenti, aggiungendo funzionalità, cioè quindi una complessità che però permette anche di poter magari riutilizzare questi materiali, oppure di utilizzarli, diciamo, parallelamente con applicazioni diverse. Io vi ringrazio e spero che non sia stato troppo difficile da seguire, e rimando la linea allo studio virtuale. Ciao!
E rieccoci tornati con il momento della barza.
Grazie come sempre allo spacciatore, perché se c'è Giulio vuol dire che c'è lo spacciatore ha spacciato.
Lo spacciatore ha spacciato, questa è molto bella e si attacca benissimo all'argomento di cui parliamo dopo. Sei pronta?
Mm-hmm. Vai.
Sai perché gli elementi radioattivi sono pieni di lividi?
No.
Perché decadono. Ma le risate finte le mettiamo?
Dobbiamo, sì, perché dici che almeno stimolano di più la risata vera degli ascoltatori?
Esatto.
Ok.
No, è più bello. Però le devi mettere con un certo ritardo, perché di solito queste barze arrivano un po' dopo.
Devi dire perché decadono.
No. Vabbè, ma non sono mai stata una brava raccontatrice di barze, questo purtroppo è noto a chiunque mi conosca.
No, vabbè, faceva effetto anche tutto insieme, credo che, cioè, vabbè, l'abbiamo anche spiegata per chi non l'aveva capita, perché era difficilissima da capire d'altronde, quindi possiamo andare oltre, direi.
Possiamo raccontare la storia di Marietta Blau, Ora, perché ci tengo tanto a raccontare questa storia? Perché Marietta Blau è stata una delle pioniere nello sviluppo delle emulsioni fotografiche, le emulsioni nucleari, come strumento in fisica delle particelle per rivelare le particelle. Ed è lo strumento principale con cui lavoro io fin dalla tesi triennale. Sono appassionatissima, vi ho rotto i maroni un sacco di volte raccontandovi di queste benedette emulsioni nucleari. Ma qualche mese fa mi è capitato di scrivere un articoletto per Asimmetrie, che è la rivista divulgativa degli NFN, a cui tra l'altro se volete potete abbonarvi gratuitamente o leggerla sull'app, tutto gratis, e mi è stato fatto notare che avevo dimenticato di citare Marietta Blau. E io sono caduta dal pero perché Marietta Blau, in tutti questi anni di studio delle emulsioni nucleari, divulgazione sulle emulsioni, eccetera, non l'avevo mai sentita nominare. E quindi ora io mi scuso con Marietta Blau perché quando poi ho trovato la sua storia, devo dire che è veramente una storia di quelle che ti fanno un po' piangere.
Non è ancora viva?
Beh, no, Marietta Blau nacque a Vienna nel 1894.
Ah no,
Quindi,
ok, no.
esatto, no. Adesso diciamo, penso che se fosse vissuta oggi la sua vita sarebbe stata ben diversa. Ma 1984 e famiglia ebraica non sono proprio due presupposti che lasciano presupporre una vita da scienziata in carriera. Lei era una famiglia benestante, quindi ebbe la possibilità di studiare, era l'unica figlia femmina della famiglia e si laureò poi in matematica e fisica, all'epoca era un'unica laurea, e iniziò poi a studiare proprio la radioattività, quindi ci stava bene la barda di prima. Però ovviamente per le donne in quell'epoca nel mondo accademico non c'era veramente spazio. E quindi dopo un po' si trasferì in Germania, da Vienna, per lavorare in una ditta. E dopo questo iniziò anche a lavorare in un istituto di fisica medica a Francoforte. Però fu costretta a tornare a Vienna, la sua città natale, perché la madre non stava tanto bene, e andò a lavorare in uno degli istituti più prestigiosi di quegli anni, il Radium Institute. Dove, e qui inizia, diciamo, la nota dolente, lavorava senza percepire stipendio. Che a me già l'idea di dire lavorare
Volontario.
senza avere lo stipendio, cioè, no, non è un lavoro se non hai uno stipendio, come dici tu, è volontariato. Però all'epoca, se eri donna, lo stipendio te lo potevi anche dimenticare. E quindi in questo suo volontariato, che grazie al cielo la famiglia era benestante e poteva mantenerla, lei iniziò a studiare su indicazione di uno dei fisici che lavoravano lì, questo nuovo metodo di rivelare le particelle tramite le emulsioni fotografiche, che aveva molti vantaggi rispetto ai metodi utilizzati in quell'epoca. A quell'epoca i rivelatori erano pochissimi e tutti molto complicati, e tutti molto dipendenti anche da un'analisi successiva fatta a occhio oppure contando, ma cioè nel senso che c'era una persona che contava, non come oggi che è tutto digitalizzato e quindi gli errori che si fanno sono molto più controllati e molto più piccoli. Quindi lei, scusate, iniziò a studiare queste emulsioni nucleari che sono delle speciali lastre fotografiche e riuscì nel giro di qualche anno a riuscire a tracciare le particelle alfa, che sono praticamente i nuclei degli atomi di elio con due protoni e due neutroni. E riuscì anche a ottimizzare queste emulsioni in modo da studiare altre particelle insieme ad una sua studentessa, in realtà sua studentessa, considerando che lei non era niente e nessuno in quell'istituto,
Che
anche
quindi
questo,
anche, beh, che la
diciamo.
studentessa ovviamente anche lei non era pagata, quindi insomma.
Esatto, questa studentessa Hertha van Bercher, non sono sicura della pronuncia, che ritornerà poi più tardi nella storia, quindi non ve la dimenticate. Quindi riescono nel giro di qualche mese dopo aver messo a punto questo sistema addirittura a tracciare degli eventi molto particolari, cioè i protoni che vengono urtati dai neutroni. Ora, i neutroni, essendo neutri, non si possono vedere. Si possono però, si può capire che c'è un neutrone se questo neutrone va a sbattere, per esempio, contro un protone, e noi vediamo il protone che si muove e lascia una traccia. Quindi lei era riuscita a mettere a punto un sistema per vedere questi eventi così particolari. Riuscì ad avere finanziamenti, riuscì ad andare anche fuori per mettere a punto ancora queste tecniche, però arriviamo praticamente agli anni della guerra, e quando lei ritorna a Vienna trova che non solo non c'era più lo stipendio, perché non c'era mai stato, ma non c'era neanche più un clima accogliente nei suoi confronti, essendo lei ebrea. Addirittura la sua collaboratrice, che abbiamo citato prima, Van Bacher, era diventata nel frattempo un'attivista simpatizzante nazista, e quindi anche lì, diciamo, le cose non andavano molto bene. Comunque le due continuano a collaborare e riescono a fare un esperimento, addirittura esponendo queste lastre fotografiche su un monte a oltre 2000 metri di altezza, dove ovviamente si riescono a registrare tantissimi eventi di raggi cosmici, e scoprono così degli eventi che hanno una forma di stella, che chi lavora con le emulsioni è abituato a vedere, perché poi sono abbastanza tipici, ma che all'epoca non si conoscevano, e riescono a pubblicare questi risultati sulla rivista Nature. Ma anche qui, in questa che sembra una bellissima notizia, che bello, due scienziate che pubblicano su Nature, per Marietta non va tanto bene, perché viene richiesto che le firme di Marietta e della sua collaboratrice prima citata vengano invertite, e quindi che Marietta venga messa come diciamo seconda autrice, non come prima autrice, perché era ebrea.
Ma questo dalla parte dell'istituto di Vienna?
Sì, non sono sicurissima se fosse... Aspetta, sì, dalla parte dell'istituto di Vienna, sì. Da parte del professore che comunque, diciamo, guidava un po' le attività.
Quindi c'erano già i baroni in più con...
Esatto. E questo nonostante loro fossero, le due donne fossero riuscite anche ad avere un premio da parte dell'Accademia Austriaca delle Scienze, il premio Lieben, per i lavori che avevano fatto. Quindi diciamo che da un lato c'era comunque riconoscimento di quello che loro avevano fatto, dall'altro comunque continuavano a non essere pagate, e nel caso di Marietta la situazione era ancora più difficile, perché essendo ebrea quasi volevano, tra virgolette, nasconderla.
Doppia discriminazione,
esatto. Comunque fatto sta che il clima inizia ad essere appunto sempre più complicato, e quindi Marietta parte, grazie ad un invito che aveva ricevuto, per andare in una università ad Oslo. E lo fa proprio poco prima che arrivassero i tedeschi, quindi si salva per fortuna dalla persecuzione che sarebbe poi seguita. Nel frattempo lei comunque aveva stretto molte amicizie con personaggi che oggi, diciamo, sono strafamosi, ma anche all'epoca lo erano, come per esempio Einstein, e quindi Einstein scrive una lettera di raccomandazione per far andare Marietta nella città del Messico, sempre in un istituto universitario. Quindi lei, dopo essere stata a Oslo, parte, va lì e passa lì all'incirca 4 anni, intorno al 1940, ma anche lì è molto complicato per lei, perché diciamo non ha il problema di essere ebrea, ma ha il problema che non ci sono risorse per fare ricerche, quindi lei non riesce ad andare avanti con quelli che erano i suoi obiettivi. E per una che aveva lavorato gratis, lasciando il lavoro nell'industria per fare ricerca, potete capire quanta potesse essere la frustrazione. Riesce poi ad andare in varie altre università, per fortuna, quindi prima va a New York, poi torna nell'industria, poi riesce ad andare alla Columbia, a Brookhaven, cioè una serie di viaggi che a me sembrano incredibili per l'epoca, e diciamo sembrano rispecchiare anche la vita precaria di tanti di noi oggi. Infine arriva a Miami, ma A quel punto siamo ormai nel 1956. Lei non sta più bene, nel senso di salute, e ha bisogno di operarsi, ha problemi in particolare alla vista per la cataratta, ma non solo, perché comunque lei ha lavorato per tantissimi anni a stretto contatto con la radioattività. Sappiamo oggi che la radioattività non fa benissimo, all'epoca non si sapeva altrettanto bene e non si usavano neanche precauzioni. Quindi lei non ha i soldi per operarsi a Miami e quindi torna a Vienna dove l'operazione costa di meno. Cosa fa? Torna nel Radium Institute a lavorare senza stipendio perché
Che
ovviamente.
sadica, no.
Esatto, no, ma i tempi, nonostante siano passati ormai qualche decina d'anni, non sono cambiati abbastanza da dare uno stipendio a una donna. E in tutto questo, comunque, i fisici dell'epoca l'apprezzavano tanto. E infatti, per esempio, Schrödinger l'aveva proposta per il premio Nobel. Una proposta che non fu mai presa in considerazione. Benché un premio Nobel proprio per lo sviluppo delle emulsioni fotografiche in ambito della fisica delle particelle sia stato dato in quegli anni, nel 1950, a Powell. Proprio con la motivazione per il suo sviluppo del metodo fotografico di studio dei processi nucleari e le sue scoperte riguardanti i mesoni fatti con questo metodo. Ora, in realtà, quando Powell aveva iniziato a usare le emulsioni fotografiche, l'aveva fatto utilizzando già tutti gli sviluppi e le scoperte che erano state fatte da Marietta Blau. Quindi, non possiamo sapere se Powell ci sarebbe arrivato lo stesso, magari sì. Ma diciamo, nel susseguirsi degli eventi storici, in realtà i lavori di Marietta erano stati fondamentali per quelli successivi che avevano portato alla scoperta del pione da parte di Powell. Ma poverina, non fu neanche menzionata da Powell. Questo è veramente tristissimo. E quindi niente Nobel, nonostante fossero già stati dati dei Nobel divisi, insomma, quindi diciamo non sarebbe stato un problema dare il Nobel anche a lei e non fu neanche menzionata. E, giusto per, diciamo, finire, vabbè, la storia di Marietta finisce molto tristemente perché nonostante i premi che ha ottenuto, ne aveva ottenuto poi anche un secondo premio dall'Accademia Austriaca delle Scienze, si rifiutarono sempre di ammetterla come membro dell'Accademia. E lei morì povera perché ormai, diciamo, non la pagavano e probabilmente i soldi della famiglia erano anche finiti, per malattie derivanti dall'esposizione alla radioattività, quindi probabilmente dei tumori. E nessuna rivista scientifica pubblicò un necrologio o una qualsiasi citazione della sua morte. E una delle frasi che viene riportata nelle varie biografie che ho trovato in rete è che all'inizio della sua carriera un professore le disse, senza mezzi termini, che sarebbe stato molto difficile per lei avere una carriera nell'ambito scientifico perché ebrea e donna era davvero troppo per avere delle chance.
Adesso c'è proprio questa felice depressione che indotto in tutti noi.
Esatto, e infatti nel 2022 chi studia le emulsioni spesso non conosce il suo nome come me, però spero di aver fatto un po' ammenda e insomma di aver riportato un po' la sua memoria tra le nuove generazioni.
Evviva!
Evviva!
No, no, poi per mettere tristezza sulla tristezza stavo riflettendo poi su tutte le cioè tutti gli scienziati che in realtà per via della radioattività sono in realtà, beh, penso a Rosalind Franklin, quindi tutti quelli che lavoravano con la
Sì.
radioattività anche in altri ambiti che non siano la fisica, che poi sono morti perché non, cioè, oltretutto ti esponi a un rischio lavorativo e non ne sei cosciente. E, vabbè. E
Sì,
qui poi apro
quello.
un'ulteriore riflessione sul fatto che c'è gente che si espone a rischi di cui non sappiamo, potremmo ricollegare al Covid anche questo in realtà, ma vabbè, lasciamo
No,
perdere.
spiega meglio.
No, no, nel senso che ci sono delle cose che a volte non sappiamo cosa portano a lungo termine, no? Quindi nel caso della radioattività, a quei tempi non si sapeva che a lungo termine potesse portare a tumori o altro. Oggi abbiamo qualcosa per prevenire l'infezione da Covid, abbiamo un vaccino efficace, però c'è gente che ancora sostiene che sia meglio l'infezione naturale quando sappiamo che ci sono in realtà sintomi che durano dopo, che, ad esempio il long Covid, che potrebbe essere legato a malattie autoimmuni. Ma nonostante questo c'è ancora chi crede che sia meglio infettarsi che fare un vaccino che ormai hanno fatto milioni e milioni di persone e si è dimostrato estremamente efficace e lo mostra tutti i giorni con i dati che abbiamo adesso di ricovero in terapia intensiva, ad esempio.
Sì,
Niente, era per
verissimo,
aggiungere un po' di
verissimo.
tristezza.
Giusto, perché in effetti non era abbastanza triste. Questa conclusione di puntata. Tra l'altro, Marietta Blau lavorò anche con Marie Curie a proposito di
Ecco,
radioattività.
un'altra, esatto.
Esatto. Va bene, allora, no, chiudiamo con un briciolo di allegria, perché se non l'avete ancora fatto, potete leggere il nostro oroscopo su tutti i social, sul nostro sito. L'abbiamo raccontato nella scorsa puntata del podcast, però casomai aveste paura che il prossimo anno, non so, vi porti qualche dispiacere. Invece andate a vedere sull'oroscopo di Scientificast se è vero oppure no, perché il nostro è l'unico oroscopo scientifico. Questo va. Esatto,
Fatto come sempre dal mitico Vate Andrea.
va sottolineato che il nostro è l'oroscopo scientifico, quindi mi raccomando, condividetelo con amici, parenti e tutti quelli a cui volete bene e anche quelli a cui non volete bene. E lo trovate anche adesso sulle nostre pagine social, su Instagram, su Facebook, eccetera, con i disegni della nostra mitica Cosetta.
Oltre a guardare l'oroscopo, potete anche scriverci, contattarci tra tutte, sempre sulle varie pagine. Quindi vi ricordiamo info@scientificast.it se volete scriverci un'email, oppure Facebook, Twitter, Instagram. C'è sempre il mitico gruppo Telegram con discussioni di ogni tipo e sorta e variazione. E se volete sostenerci, vi ricordiamo che potete farlo tramite PayPal. Simone non ci ha ancora dato la lista di voi sostenitori, sappiamo che siete tanti. Faremo una puntata in cui leggeremo soltanto i sostenitori. Sarà la puntata del benvenuti, la puntata 300 e diremo Luca, Paolo, Andrea, Marco. Così
Tutti
apriamo questa
uomini,
cosa.
dai.
No, no, aspetta,
Un po'
questo
di
perché ho
parità di
cominciato con
genere.
allora, Marietta, Marie, Rosi,
Bene,
nomi casuali.
ottimo. Nomi casuali. D'accordo, grazie a tutti per averci ascoltato e alla prossima settimana. Ciao.
Alla prossima, ciao!